Che grande benedizione anche quest'anno per noi essere qui. Siamo così contenti che il Signore ci ha portato. Sono 20 anni che manchiamo, però ogni anno siamo qui. Però questa è la nostra chiesa, dove siamo partiti 20 anni fa, e così per noi è molto bello. Inoltre questa chiesa ci cura con le sue preghiere e anche con i suoi doni, come sempre regolarmente fa. Così vogliamo ringraziare proprio il Signore che possiamo condividere con voi questo tempo. Grazie a Dio. E poi quest'anno è un anno un po' speciale, perché dopo 2 anni di difficoltà finalmente possiamo quasi ritrovare i nostri modi tradizionali di festeggiare il Natale. La pandemia ci ha accompagnato per questo periodo e ha cambiato molte delle nostre abitudini, modo di salutarci, niente più baci, niente più strette di mano, gomitini, pugni chiusi, eccetera, eccetera. Siamo stati limitati, poi ognuno ha interpretato un po' come voleva, come si fa di solito, ognuno si è sentito libero di rimanere dentro i confini oppure sentirsi libero, come ovviamente avviene agli uomini. Gli uomini decidono sempre loro, hanno sempre una facoltà per poter dire quello che è giusto o sbagliato, quindi grazie a Dio questo momento difficile sembra passato e siamo qui. È vero che il Covid ancora sta facendo un po' la voce, cerca di farla grossa, però grazie a Dio non è così pericolosa come mesi addietro. Però siccome un po' di preoccupazione è sempre bene averla, allora adesso i virologi ci hanno avvertito che l'influenza australiana potrà arrivare fino a 20.000 morti, quindi dobbiamo sempre stare un po' tranquilli. Ora, su queste cose non si scherza, lungi da me, perché effettivamente anche prima del Covid molte persone morivano a causa di malattie influenzali, però dobbiamo anche stare attenti a evitare allarmismi, a non esagerare, quando non sono veramente giustificati, che poi producono l'effetto contrario. Conosciamo tutti la favola del lupo al lupo, che poi alla fine, quando veramente il lupo c'è, nessuno si rende conto del pericolo. D'altra parte, come dicevo, l'uomo è fatto così. Ci sono persone che sono pronti a dare completa fiducia alle informazioni che ricevono, e altri invece, forse per qualche loro esperienza negativa, sono totalmente scettici. Si dice che il mondo è bello perché è vario, ed è così, è vero. Tant'è che c'è anche un'altra categoria che decide in base alla propria convenienza. Cioè la propria convenienza è quello che fa decidere cosa fare e cosa non fare, particolarmente sotto il Covid. Abbiamo visto che questo era il metro di misura di alcuni. E credo che questa sia la categoria più consistente. Infatti, in questa categoria sono pronti a confluire anche tutti quelli che sono pronti a prendersi dei rischi perché ritengono che ne valga la pena. Ho sentito di qualcuno che è stato molto attento durante questi ultimi 2 anni, durante quel periodo si è limitato agli incontri con i parenti, proprio allo stretto necessario, e perfino con i parenti più intimi, tipo figli, nipoti, ha limitato gli incontri. E quest'anno finalmente ha deciso che si unirà a tutti gli altri e ha annunciato che se tutto va bene sarà insieme a loro e perfino senza mascherina. Questo è un grosso passo per alcuni. Dico questo perché mi sembra interessante che quando affrontiamo dei momenti importanti della nostra vita esce fuori il nostro carattere, la nostra personalità, la nostra priorità, a volte i nostri interessi. E questo è particolarmente vero nella fede. Questo è particolarmente vero quando il tema che affrontiamo, quello che su cui stiamo ragionando, è la fede. Ci sono persone che ritengono la fede un fatto importante, prendono una decisione per la loro vita. Alcuni sono completamente scettici e argomentano il loro scetticismo con ragionamenti che sono più o meno ragionevoli, scusate il gioco di parole. E poi ci sono persone che hanno quella che chiamo una fede a elastico, cioè molto modificabile, adattabile, aperta, a volte direi anche opportunista. E purtroppo anche qui questa è la categoria più numerosa. Di questa categoria fanno parte quelli che dicono che credono, ma in effetti la loro vita è influenzata molto marginalmente da ciò che la fede richiede. In questa categoria il numero più cospicuo è quello che si è costruito un proprio catechismo, cioè delle proprie regole, e l'ha fatto secondo il proprio sentimento, secondo quello che capiscono, questo può essere buono per me, come se la fede fosse qualcosa che loro possono valutare e gestire e decidere e dire questo sì, questo no, a loro piacimento. La loro fede è personale, e noi quando predichiamo il Vangelo diciamo che ognuno deve avere una fede personale, ma non in quel modo. Fede personale intendiamo un rapporto a tu per tu, se possiamo usare questo termine, con Dio, un rapporto a tu per tu con Gesù, no che puoi fare come ti pare sulla fede, non è questo il modo di intendere una fede personale. Però questi invece hanno questo tipo di fede personale, l'hanno costruita a misura del loro carattere e di quello che ritengono giusto o meno. Io non so cosa pensi tu di questo tipo di persone che valutano quelle verità sulla base delle proprie sensazioni. Pensi che sia giusto? Io spero per loro che non facciano così quando vanno dal medico. Spero che non facciano così, con lo stesso metro di misura, quando vanno dal medico. Immaginate questa scena, un uomo davanti alla prescrizione che il medico gli ha dato, legge le cure e fa queste considerazioni. No, questo sciroppo non lo prendo, è troppo amaro. Queste pillole 4, ma io penso che 2 basteranno, ne prendo 2 al giorno. Oppure le punture, non se ne parla, io odio gli aghi. E poi, anche se il medico ha detto che non c'è una medicina alternativa, qualcosa troverò, ma punture non le faccio. Io penso che difficilmente vedremo una scena di questo tipo, forse qualcuno c'è, però davanti al medico tutti siamo pronti a fidarci, a non decidere sulla base delle nostre sensazioni, sulla base di quello che sappiamo, no? Perché tutti un po' siamo medici per l'esperienza che abbiamo fatto. In verità penso che ci sono situazioni che non sono riscontrabili come davanti alla fede, perché davanti alla fede noi facciamo proprio così, guardiamo la scrittura, ovviamente parlo della fede biblica, quella che è contenuta e quella che esprime la parola di Dio, e noi decidiamo cosa veramente importante, decidiamo queste sì sono cose che io devo fare, e altre invece le modifichiamo, altre proprio diciamo, no, questo, e troviamo anche qui motivi ragionevoli ovviamente per dire no, diciamo cultura, modo di fare e tante cose, insomma. Il punto è che noi siamo pronti a fidarci del medico, ma non di Dio così totalmente. Siamo pronti a fidarci anche del meccanico, perché se il meccanico dice guarda, qui devi cambiare la pompa dell'acqua, altrimenti succede un danno, noi diciamo va bene, cambia la pompa dell'acqua o qualcosa del genere. Io adesso ho detto la prima cosa che mi viene in mente perché sono di quelli che si fidano del meccanico. E noi ci fidiamo del tecnico del computer che dice guarda qui c'è da cambiare l'hard disk. Davvero? E ci fidiamo perfino del consiglio del ristoratore. Che cosa c'è di buono oggi? Però quando arriva da Dio mettiamo qualche puntino. E io mi rendo conto che queste persone che non si fidano così pienamente di Dio non hanno tutti i torti, perché tutti gli altri, le altre persone che ho elencato, medici, meccanici, ristoratori, tecnici, eccetera, eccetera, loro ti richiedono la fiducia, ma non a un prezzo così alto. Dio richiede un prezzo alto. Dio richiede tutto te stesso, l'abbiamo cantato. Che ti darò, maestro? Tutto te stesso. Questo chiede Dio. In cambio della fede, Dio chiede tutto il tuo cuore. Dovrebbe essere comprensibile, e lo è sicuramente, per chi crede in Dio. Ma come ho detto prima, probabilmente anche tu hai riflettuto su questo. E forse c'è qualcuno che davanti a una spiegazione chiara della parola di Dio, davanti alla comprensione del fatto che Gesù ha detto chi vuole venire dietro a me rinuncia a tutto, prende la sua croce e mi segua, davanti a parole che sono state spiegate e comprese totalmente, ha detto prezzo troppo alto, un prezzo troppo alto. È possibile. È come se andassi dal tecnico del computer e ti dicesse guarda, questo PC ci vogliono 500 euro per ripararlo. E tu dici, ma io con 500 euro lo compro nuovo. Non mi conviene ripararlo, lo compro nuovo. E così dici, non ne vale la pena, il prezzo è alto. Eppure il prezzo che ha pagato Dio per soddisfare il tuo bisogno è stato molto alto. Ora io quando ho preparato questi pensieri ho dato un titolo, anzi veramente ho dato due titoli, e non sapevo quale scegliere, perché uno era di che cosa hai bisogno e il secondo è la favola del Natale. Io non so se tu credi alla favola del Natale, sai quella storia che si racconta in certi ambienti, in cui si dice che Gesù, il figlio di Dio, è venuto per incarnarsi, è diventato uomo, proprio come noi, è morto al posto nostro per pagare il debito del nostro peccato. Vorrei aprire anche una parentesi qui per dire che tanti dicono di crederci, ma ognuno in maniera diversa, ognuno con certe gradazioni diverse. Alcuni credono di crederci, dicono di crederci, ma poi non si fanno influenzare dalla morale della favoletta, perché come ogni buona favola ha una morale, ma non si lasciano influenzare. E altri ovviamente, quelli più sapienti, dicono ma guarda quanti sono ingenui questi che credono nella favola del Natale, credono che Dio si sia fatto uomo. Perché la favola racconta proprio di questo. E io adesso dovrei rileggere questa favola, perché è stata appena letta da Marco. Siccome le favole i bambini vogliono che si legge sempre e non devi cambiare neanche una parola, io la rileggerò da Luca 2 e vorrei che tu ascoltassi e proprio valutassi quali sono le cose che il Signore ha voluto farci conoscere di questa favola. Luca 2 dice, in quel tempo uscì un decreto da parte di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutto l'impero. Questo fu il primo censimento fatto quando Quirino era governatore della Siria. E tutti andavano a farsi registrare, ciascuno nella sua città, dalla Galilea, città di Nazaret, anche Gesù salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme, perché era della casa e della famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria, sua sposa che era incinta. Mentre erano là, si compì per lei il tempo del parto, ed ella diede alla luce il figlio primogenito, lo fasciò e lo coricò in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano dei campi e di notte facevano la guardia al gregge. E un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendé intorno a loro e furono presi da gran timore. L'angelo disse loro, non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo il Signore. E questo vi servirà di segno. Troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. E a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva «Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che Egli gradisce». Quando gli angeli se ne furono andati verso il cielo, i pastori dicevano tra di loro, andiamo fino a Betlemme e vediamo ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. Andarono di fretta, trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia e vedutolo divulgarono quello che era stato loro detto di quel bambino. E tutti quelli che li udirono si meravigliarono delle cose dette loro dai pastori. Maria serbava in sé tutte queste cose, meditandole in cuor suo, e i pastori tornarono indietro, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato loro annunciato. Questa favola ci dice che i pastori hanno verificato che non era una favola. Come era stato detto loro, quegli angeli hanno fatto questo annuncio, che era un annuncio già scritto in questo libro, nella parte più antica del libro, e che si avverava. Non era una favola, non era una favola. Ma la favola racconta che Dio ha mandato suo figlio, Dio stesso, questo bambino che è nato. Ma come si fa a credere che è Dio? Un bambino con le manine, non sa parlare, deve essere accudito. Come si fa a credere che è Dio? È una favola, per forza. Però Dio l'ha fatto perché serviva qualcuno che vivesse senza peccato. Perché il problema dell'uomo, ecco perché il titolo di che cosa hai bisogno, è questo. Il grande problema dell'uomo è che c'è un ostacolo fra noi e Dio che si chiama peccato e che ovviamente si manifesta in tanti modi diversi, ma questo è il punto, è che impedisce all'uomo di avere un futuro eterno, o perlomeno impedisce all'uomo di avere un futuro eterno come Dio aveva pensato, ha pensato per l'uomo. Perché tutti gli uomini avranno un futuro eterno, però alcuni secondo quello che Dio vuole e altri invece secondo quello che Dio non vorrebbe, non vuole. Così Dio ha pensato, io mando mio figlio, lui sì sarà in grado di compiere quello che gli uomini non sono in grado di fare. E quello che Gesù ha fatto e quello che Gesù sarebbe venuto a fare era pagare i peccati che avrebbero condannato quest'uomo, perché in poche parole Dio ha mandato il suo figlio perché ha tanto amato il mondo da mandare il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui possa ricevere il perdono e così non andare all'inferno ma in paradiso. E ancora io credo che questo sia il punto debole della favola, perché l'uomo in generale non ritiene di aver così bisogno di perdono. E questo un po' è il punto. Mi guardo intorno, vedo tante persone, perché sicuramente ci saranno persone che sono peggiori di me, anche se io non sono a un livello molto alto, però dico, allora se io ho bisogno di perdono, gli altri, per gli altri che bisogna fare? E insomma, su ragionamenti di questo tipo, noi ci liberiamo da questa realtà. Ma il punto di questa favola è proprio questo, che tu hai bisogno di essere perdonato da Dio. Tu hai bisogno di essere perdonato da Dio. E per questo Dio ha mandato Gesù, che forse sarà una coincidenza, ma vuol dire che Dio salva. Gesù vuol dire Dio salva. Ma certo, quelli che scrivono le favole non è che le scrivono così perché ci hanno pensato. E così hanno messo Gesù e poi hanno messo anche Emanuele, perché vuol dire Dio con noi, che così... Una volta che tu credi, Gesù rimarrà sempre con te. Di che cosa hai bisogno? Perché Dio ha guardato al cuore dell'uomo e ha capito che ci sono tante cose che noi desideriamo. Forse a Natale anche tu hai ricevuto questa domanda, ma che cosa ti posso fare per regalo? Oppure che cosa posso fare per regalo? Di che cosa hai bisogno? E questo Dio ha detto, guarda, c'è una cosa di cui hai bisogno. Una cosa primaria, hai bisogno del mio perdono. Hai bisogno del mio perdono. Se il tuo bisogno fosse stato quello della conoscenza, Dio avrebbe mandato un educatore. Perché Dio ama l'uomo. Se il tuo bisogno fosse stato la tecnologia, Dio sarebbe venuto come uno scienziato. Se il tuo grande bisogno fosse stato il denaro, Dio ti avrebbe mandato un economista. Se il tuo grande bisogno fosse stato il piacere, divertirti, Dio ti avrebbe mandato un intrattenitore. Ma siccome il tuo grande bisogno è il perdono, Dio ha mandato un Salvatore. Oggi per voi è nato un Salvatore che è Cristo il Signore. Questo è il dono di Dio. Questo è il dono. La favola del Natale ci dice che siccome l'uomo non è in grado di soddisfare la giustizia di Dio, Dio ha mandato suo figlio per vivere una vita perfetta, come tu non riesci a vivere. E devo dire che anche se questa è una favola, questo aspetto è molto credibile, perché non so tu che cosa pensi di te, ma penso che io personalmente credo di non riuscire a vivere perfettamente in ogni momento. Non ci riesco, non ci riesco. E non so che cosa tu credi di te, ma la realtà è che Dio dice che c'è bisogno di vivere una vita perfetta. E ancora, chi può farlo? Quindi lasciamo perdere, questa è una favola, ma chi può farlo? È vero, nessuno per farlo, ma questa favola del Natale ci dice che Gesù è stato mandato proprio per questo, perché nessuno può vivere una vita perfetta, ma lui l'avrebbe vissuta al posto tuo. Lui avrebbe vissuto una vita perfetta al posto tuo. Ma è proprio una favola, così semplice. Basta che vado a un ballo, incontro il principe, mi perdo una scarpetta e poi... Ma allora sì, che viviamo felici e contenti per tutta la vita. Allora è una favola. E come la favola ovviamente finisce lì, poi non si sa il seguito, magari c'è qualcosa che succede che non ci viene raccontato. Però voglio dirti questo, che questa favola dice che se ci fosse stato un uomo solo, una donna sola, che fosse stata in grado di vivere senza peccato, Gesù non sarebbe venuto. Gesù non sarebbe venuto, perché Gesù è venuto perché l'uomo, l'umanità, ma l'uomo preso uno per uno, le donne prese uno per uno, gli esseri umani presi uno per uno, non sono in grado, non sarebbero mai stati in grado, non saranno mai in grado, anche quelli che nasceranno, di vivere una vita perfetta come piace a Dio. Se ci fosse stato uno solo, Gesù non sarebbe dovuto venire. E io credo che questo sia il più grosso problema degli uomini, che non credono nella venuta di Gesù perché non credono di aver bisogno di un Salvatore. È rimasta come una frase scritta a caratteri su una pietra nella mia mente, quello che mi disse un caro parente che non c'è più: ma se io non mi sento peccatore? Questo è un grande problema. Se uno non si sente peccatore non chiede aiuto a nessuno. Però se tu, dentro al tuo cuore, guardando con molta onestà, senti che un problema c'è riguardo a quello che dice Dio, allora credo che tu dovresti considerare fortemente questa opportunità, questo dono che Dio vuole farti, del perdono. E quello che ho notato, invece, che anche se tutti non riescono a essere smentiti, perché la maggior parte delle persone riconosce, sì è vero, siamo tutti peccatori, quindi si inserisce in questo gruppo, allora si nascondono dietro altre scuse. Ma io ho la mia religione che mi dice altre cose e sono a posto così, non la cambio. Io vorrei credere, però ho frequentato gli evangelici e ho visto, cioè ho visto persone che poi continuano a sbagliare, a volte ho visto uno che si arrabbiava pure, parlavano d'amore, invece l'ho visto arrabbiato. Quindi perché devo cambiare? E qualcuno dice, no, io credo, però non a tutto, non a tutto. Qualche cattolico è venuto a dire, guarda, io non credo assolutamente ai preti, la confessione, ma allora perché vai? Beh, perché devo farlo. Io credo, ma penso che sia impossibile essere salvato solo perché qualcun altro lo fa. Cioè, io dovrò mettere qualche cosa, qualche impegno, dovrò fare qualche cosina. Come fai a dirmi che non devo fare niente, che ha fatto tutto Gesù, io devo solo credere? È proprio una favola. La scusa più comune, quando parlo del Vangelo con le persone, è: io non credo che la Bibbia sia tutta parola di Dio, l'hanno scritta gli uomini, dopo tutto. L'hanno scritta gli uomini. Questa è senza dubbio la scusa più gettonata. Io, con molta onestà, dico, in effetti, nessuno può dimostrare che questa è parola di Dio. Io ti posso solo dire che se tu la leggi, la studi, piano piano, col tempo, più la leggi e più capirai che è parola di Dio, più vedrai le meraviglie che si intrecciano e che confermano che questa è parola di Dio. E anche se alcuni non lo dicono, nella loro vita, anche se qualcuno non arriva a dire no, questa non è parola di Dio, però nella loro vita loro non si comportano proprio come tutto quello che dice Dio, come dice Dio precisamente. Ho detto che questa è una scusa, in effetti, come tutte le altre, perché il problema è che queste persone, quando arrivano nelle parti dove si dice che l'uomo ha bisogno di Dio, che da solo non può far nulla, che da solo sicuramente non può salvarsi, che ha bisogno del perdono di Dio, lì si bloccano. E la Bibbia lo dice in tanti modi, a volte usa parole infuocate. Giovanni Battista diceva così: razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire all'ira futura? Fate dunque frutti degni di ravvedimento. Diceva poi, ecco, la scura sta arrivando, e taglierà e poi sarete bruciati nel fuoco. Erano parole dure. Poi invece per alcuni ha usato parole dolci. Venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come la polvere, diventeranno come la lana, pura, bianca. A volte, per parlare di questo, usa parole semplici. Il carceriere disse a Paolo: signori, che devo fare per essere salvato? Ed essi risposero: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Altre volte fa ragionamenti un po' più complessi e importanti. Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che gli ha stabilito, quello della favola, quel Gesù che è venuto e che è morto e che poi è risuscitato, perché infatti dice giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che gli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Perché poi questa favola dice pure che non solo è venuto e è fatto uomo, è morto, che sarebbe una cosa incredibile, ma poi è risuscitato. Questo è un altro aspetto su cui dovresti credere per poter avere il perdono. La Bibbia insegna che l'uomo ha bisogno di perdono e Dio la offre. Offre questa soluzione, l'unica soluzione, che è appunto credere in suo figlio. Ora, ognuno di noi ha una mente, una storia, una capacità di comprendere le cose in maniera diversa. E così la Bibbia parla ai cuori di tutti e parla perché vuole convincere. La Bibbia vuole convincere gli uomini, a credere in quella che molti chiamano una favola. Ma questa è la storia del Natale, perché non è una favola. E questo è il regalo che Dio ha fatto all'uomo, un dono ineffabile, come lo definisce Paolo, un dono che non si può raccontare, talmente importante. Credi in questo? E voglio dirti questo, non è una favola, anche se è bella come la più bella delle favole, e tu puoi fidarti della Bibbia, della parola di Dio, perché Dio non mente, Dio ama l'uomo. E se tu sei qui stamattina, a meno che non ti hanno messo una pistola dietro la schiena, alla mente, per essere presente, c'è qualcosa che ti ha spinto, c'è qualcosa che ti sta spingendo. E devi solo aprire la Bibbia e leggere quello che Dio vuole dirti e comprendere quanto è grande il suo amore. Dio non vuole altro che il tuo bene. Vado verso la conclusione e voglio concludere con una storia. Non so se avete ascoltato questa storia, ma è una bella analogia con quello che sto dicendo. Un uomo che non credeva nella favola del Natale. Quest'uomo non credeva in Dio e non esitò a far sapere alle altre persone cosa ne pensava della religione e delle festività religiose. Sua moglie invece era una credente e cercò di crescere i loro figli affinché anch'essi avessero una fede in Dio, in Gesù, nonostante i commenti denigratori del marito, del papà. Era una vigilia di Natale, proprio come ieri sera, e nella chiesa c'era un culto e la moglie stava uscendo per portare i figli al culto, è una comunità rurale in campagna, dove vivevano, e lì avrebbero parlato della nascita di Gesù, e invitò il marito per l'ennesima volta, gli dice: dai, vieni, vieni ad ascoltare. Ed egli disse: ma quella storia è una sciocchezza, quella storia è una sciocchezza, perché Dio dovrebbe abbassarsi per venire sulla terra come uomo? È ridicolo, è ridicolo. Così lei e i bambini andarono e lui rimase a casa. Non molto tempo dopo, il tempo cominciò a imbruttirsi parecchio, perché il vento diventò più forte e quella leggera nevicata che rendeva tutto l'ambiente molto bello invece è diventata una bufera di neve. E l'uomo si è alzato, ha guardato alla finestra, è stato molto contento di essere rimasto a casa, si è messo sulla poltrona col plaid sulle gambe davanti al camino, ha detto: aspetterò che smetta, mia moglie poi tornerà, eccetera eccetera. E così la realtà, lui passava il tempo quando a un certo punto sentì un grosso tonfo, qualcosa che forte sulla finestra, qualcosa che aveva colpito. Guardò fuori, ma si era fatto buio, c'era la neve molto fitta e non si vedeva niente, lui non vide niente, e così tornò a sedersi di nuovo. Quando poi la neve si calmò, decise di andare fuori per vedere cosa era accaduto, qual era la causa del grosso rumore sulla sua finestra, e intorno a casa sua vide un grosso stormo di oche selvatiche. Apparentemente stavano volando, era una zona dove passavano per spostarsi verso sud, erano migratori, uccelli migratori, quindi stavano andando verso il caldo, ma forse sorpresi da questa tempesta avevano perso il senso di orientamento, hanno cominciato a girare in cerchio continuamente, non sapevano cosa fare, e due di queste hanno sbattuto forte contro la finestra. Infatti sotto la finestra c'erano molte penne, non c'erano gli uccelli, che ovviamente si erano salvati, ma c'erano molte penne. Così quando lui vide queste cose, un contadino fu un po' impietosito da questa realtà, perché questi uccelli sbattevano le ali come se annaspassero nell'aria, come se fossero impazzite, senza sapere dove andare, facevano dei cerchi bassi alla cieca, senza meta. E così a un certo punto era talmente dispiaciuto che decise di aiutarle e pensò al fienile, perché nel fienile lui aveva il posto dove teneva anche i suoi animali domestici, tra cui c'erano delle oche, e lui dice: io aprirò il fienile, sicuramente loro entreranno dentro. E invece quando lui si spostò creò ancora più caos, aprendo queste porte che sbattevano con il vento. Le oche sembravano ancora più impazzite, ma sicuramente non sembravano decise a entrare. Lui pensava: sicuramente avrebbero potuto passare lì la notte, ma perché non lo fanno? Ma quanto sono stupide queste oche, non vogliono entrare dentro, non vogliono capire la cosa buona che serve per loro. Sarebbe passata la fine della tempesta, poi sarebbero potuto uscire. Possibile che non capiscono che io voglio salvarle queste oche, pensò l'uomo. Niente, le oche continuavano a svolazzare senza meta e non sembravano neanche accorgersi della stalla, né rendersi conto di cosa potesse significare per loro quella salvezza. L'uomo ha cercato di attirare la loro attenzione, ma più si muoveva, più si cercava di fare gesti e più li spaventava di più. Allora entrò in casa, prese un po' di pane, fece delle briciole, detto: forse verranno questo. Ma loro in quel momento avevano tutto da che pensare, perché mangiare, e sicuramente non funzionò per convincerli. Allora si innervosì un pochino quest'uomo e si mise dietro di loro, un po' fuori dal cerchio che facevano, e cercò di, con un telo, di farle volare in quella direzione. Ma niente, niente di ciò che fece convinse le oche ad entrare nella stalla, l'unico luogo dove sarebbero state al sicuro, al caldo. Ma perché non mi seguono? Disse. Non capiscono che questo è l'unico posto dove possono sopravvivere alla tempesta. Ci pensò un momento, si rese conto che non avrebbero seguito mai un essere umano. Allora pensò: se fossi un'oca, allora potrei salvarle, disse nella sua mente. E poi, ovviamente, non era un'oca, però ebbe un'idea. Andrò nella stalla e prese una delle sue oche in braccio e la portò fuori. Aspettò un po', pensando mi vedranno con quest'oca in braccio, e mentre che quelle giravano ancora impazzite, quando pensò che le oche oramai avessero visto, rilasciò la sua oca, che ovviamente corse subito dentro la stalla per ripararsi. E allora a quel punto le altre oche quasi magicamente cominciarono a seguirle una per una. Entrarono tutte dentro la stalla. E ripensò proprio alle parole che aveva detto prima. Se fossi un'oca, allora potrei salvarli. E poi pensò a quello che aveva detto la moglie. Perché Dio vorrebbe essere come noi? Perché Dio dovrebbe farsi uomo? È ridicolo. E ovviamente all'improvviso tutto ebbe un senso, perché questo è ciò che Dio aveva fatto. Noi eravamo come le oche. La Bibbia dice che eravamo come pecore senza pastore, perdute, erranti, ma anche come le oche, ciechi, perduti, morenti. E Dio ha fatto venire suo figlio come noi, in modo che potesse mostrarci la via e salvarci, in modo che potessimo seguirlo e credere in lui. Perché Gesù ha proprio questo compito, uno dei compiti è proprio di rivelare completamente Gesù mentre viveva come un uomo, come noi. Così quando i venti e la neve si placarono, anche la sua anima si calmò e meditò su questo meraviglioso pensiero che Dio aveva messo nel suo cuore. E improvvisamente capì perché Gesù era venuto. Anni di dubbi, di incredulità svanirono. Così come la tempesta svanì, anche i suoi dubbi andarono via. E cadde in ginocchio nella neve, recitò la sua prima preghiera e disse: grazie a Dio per essere venuto in forma umana per tirarmi fuori dalla tempesta. Io non so, è probabile, perché le storie di ognuno di noi sono diverse, è probabile che tu non possa raffigurare il tuo momento di vita come una tempesta. Però, e non è un augurio ovviamente, ma è la vita, prima o poi la tempesta arriverà. Arriverà la tempesta. Arriverà il momento in cui tu dovrai chiedere dove posso andare a rifugiarmi. Questa è la storia. Questo è il rifugio. Questo è quello che Dio dice per te. Dio dice: io sono come una chioccia che prende sotto le sue ali i suoi pulcini, e questo vuole fare nella tua vita. E spero che anche questa possa essere la tua esperienza, per te che fino adesso non hai creduto di aver bisogno di Gesù, che possa essere il tuo Natale meraviglioso questo. La Bibbia è la parola di Dio, quella che abbiamo ascoltato non è una favola, è la storia vera di quella che Gesù 2000 anni fa ha fatto. Se qualcuno ti chiede quindi di cosa hai bisogno, ricordati che il perdono di Dio è la cosa più importante, e puoi averlo solo credendo in Gesù. E se tu già hai avuto da Dio per mezzo di Gesù il suo perdono, adesso cammina in modo degno che onori il Signore. Questo è il Natale. Questo è il Natale, che Gesù possa nascere nel tuo cuore e possa regnare nel tuo cuore sottomesso a Lui. Preghiamo. Signore, voglio ringraziarti per la tua parola. Grazie, Signore, perché tu non ci hai parlato con favole. Signore, sono tante le favole che cercano di attirarci, ma quello che è la tua parola, quello che contiene la tua parola, quello che è la tua parola è la verità. Signore, grazie che tu ti sei offerto. Ti sei offerto anche a questi momenti che, nei quali cerchiamo di onorarti, ma nei quali ti poniamo quasi come un imputato che ognuno di noi deve scegliere cosa fare di lui. Signore, ma questo è proprio qualcosa di incredibile, che tu ti stai offrendo, sapendo che alcune persone ancora ti rifiutano. Signore, voglio ringraziarti per quello che tu vorrai fare nei cuori di ognuno. Tu conosci i bisogni di ognuno di noi, tu sai il modo in cui aprire quei cuori duri, togliere il velo davanti ai loro occhi. Signore, noi non siamo in grado di far nulla, ma solo il tuo Spirito Santo può operare affinché ognuno possa credere. E noi siamo stamattina siamo qui proprio perché vogliamo pregarti che tu possa benedire la tua Chiesa e ancora benedire gli uomini, Signore, perché questo è il dono che tu hai fatto. E il fatto che tu ancora non sia tornato, che ancora siamo qui a raccontare questa storia, dimostra, Signore, che ancora tu sei paziente e ancora vuoi offrire salvezza e perdono a quelli che te lo chiedono. Ti preghiamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen.